L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Una puntata completamente dedicata agli animali. Federico, ciao, ciao ascoltatrici e ascoltatori.
Ciao Chiara, siamo sempre qui, ogni tanto arriva questa notizia. Negli ultimi giorni si è parlato dell'avvistamento prima e poi dello spiaggiamento della balenottera comune più grossa mai ritrovata nel nostro Mediterraneo.
Dunque era oltre 19 metri ed è stata trovata appunto nelle acque del Golfo di Sorrento. Da prima si pensava che fosse una balenottera avvistata con un ipotetico piccolo e poi non si era sicuro più che fosse lei oppure che ci fosse il piccolo. Adesso entreremo poi nel dettaglio di tutto questo, dell'avvistamento e dello spiaggiamento poi. Purtroppo poi, ecco, lo sappiamo, è stata ritrovata senza vita e anche senza segni di maternità, diciamo così.
Proviamo a ricostruire questa vicenda che intristisce per l'esito della balenottera, però ci consente di avere un sacco di informazioni su questi animali straordinari dalle dimensioni così maestose. Sono troppo grossi, chiaro, dovrebbero essere più piccoli.
Vogliamo parlare certamente, sì, dovrebbero, perché li hanno fatti così?
Non lo so, bisogna cambiare modello.
Vogliamo senz'altro parlare di questo esemplare appunto straordinario, ma vogliamo parlare anche del lavoro di un gruppo di ricercatori che sono specializzati e vengono chiamati proprio per coordinare le operazioni in questi casi di emergenza successive allo spiaggiamento di questo animale gigante che occupa tutta la banchina del porto di Sorrento. Questo team si chiama Cetacean Strandings Emergency Response Team, CERT in italiano, ed è una sorta di croce rossa dei cetacei. E oggi è qui con noi il coordinatore, Sandro Mazzariol, benvenuto.
Grazie dell'invito e un saluto anche agli ascoltatori.
Lei è ricercatore del Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova e in queste settimane, diciamo, ha coordinato quelli che sono stati i primi lavori che avete fatto su questo enorme corpiccione, appunto, come dicevamo, della balenottera comune. Per chi volesse anche avere maggiori informazioni, il nome scientifico è Balenoptera physalus, scritto ovviamente in latino col ph. Volevamo con lei un po' ricostruire prima la parte della vicenda e poi tutta la parte scientifica che ovviamente ci interessa.
Certo, sostanzialmente questo animale è stato avvistato il 14 gennaio e è stato avvistato un esemplare vivo nel porto di Sorrento. Siamo stati avvisati dalla capitaneria di porto perché noi siamo stati nominati dal Ministero dell'Ambiente per seguire questi eventi e il giorno seguente però, diciamo, dopo poche ore l'animale non è stato più visto e poi hanno trovato una carcassa di balenottera appunto il giorno seguente sul fondo del porto di Sorrento. Da quel punto di vista, da quel momento in poi sono iniziate le operazioni per gestire lo smaltimento e la necroscopia della carcassa in quest'ordine, perché non si fa autopsia senza sapere poi come smaltire l'animale, autopsia che poi siamo riusciti a fare il 21 di gennaio nel porto di Napoli.
Ma avete capito perché è morta?
No, è presto. Sì, nel senso che le operazioni, le necroscopie sono dei processi diagnostici veterinari, noi siamo medici veterinari, piuttosto lunghi, che non si concludono semplicemente aprendo a modo rustice la carcassa, ma necessitano chiaramente di esami e indagini di laboratorio.
Quello che avete visto subito è che non ha segni di violenza o di urti o di qualcosa che possa avere provocato la morte, quindi urto con un'imbarcazione e così via. Ecco, per quello adesso l'analisi è più complessa, perché è un'analisi di tipo fisiologico, di chimico.
Il discorso, tendenzialmente le prime ipotesi in questi casi qui sono sempre quelli di un'interazione con attività antropiche e quindi nel caso specifico non abbiamo osservato collisioni con natanti, non abbiamo visto la presenza di plastica nello stomaco che poteva indicare, o reti intorno al corpo che potevano appunto indicare questo. Adesso procederemo con tutta una serie di ipotesi, di indagini che possiamo fare, chiaramente limitati dal lungo tempo intercorso tra il decesso e la morte.
Senta, ma l'età?
E chi lo sa, nel senso che
potrebbe anche essere.
Nel senso che è sicuramente un soggetto adulto. Andremo a valutare un po' il cerume delle orecchie, una cosa un po', diciamo, brutta da dire, però di fatto è questo.
È un metodo,
diciamo, si va a contare sostanzialmente gli strati di cera che si depositano ogni anno e con questo si stima l'età, chiaramente l'età. Non è un'età precisa.
Però, ma quanto vivono?
E allora, diciamo, ci sono, non abbiamo delle ipotesi, diciamo, confermate precise all'anno, però si parla oltre il secolo.
Oltre il secolo, quindi quella andava a Sorrento ai tempi di Caruso.
qualora fosse, diciamo, avesse quell'età, sì.
Ah, era tornata per sentirlo.
No, ecco, l'aspetto interessante, allora, innanzitutto l'avete misurata, e io e Federico vorremmo capire come si misura un animale di queste, col metro, come si fa?
La cordella metrica.
La cordella metrica.
Naso coda 19 metri
punta, 19 metri e 77 centimetri. Abbiamo un'app che stima il peso, che ci aiuta un po',
ecco,
delle curve di crescita.
Stavo per chiederglielo,
sì, per capire un po' anche l'impegno economico e l'impegno di mezzi. In realtà poi i dati della bilancia, tra virgolette, cioè quelli che abbiamo ottenuto della ditta di smaltimento della carcassa, riportano i dati ben superiori, perché solo i tessuti molli sono 60 tonnellate, lo scheletro da solo la testa pesava, il cranio pesavano 6 tonnellate, e poi abbiamo raccolto circa 5.000 litri di sangue che sono usciti, di fluidi che sono usciti dal corpo. Quindi insomma stiamo parlando oltre 70 tonnellate, sono 5 tonnellate.
Incredibile, sono 2-3 tir.
Pazzesco. Sì. Ecco, e un'altra cosa che mi incuriosisce molto, e penso anche gli ascoltatori, si è scelto di, è stata trovata, di non portarla al largo e quindi, diciamo, farle fare la fine biologica, farla diventare pasto per gli altri animali del mare. È stato scelto di portarla in porto, così da poterla ovviamente studiare e poter, chissà, magari usare il corpo in un museo. Come avvengono queste scelte?
Beh, sono scelte, allora, tenete conto che i dati che noi raccogliamo da questi animali vanno poi ad alimentare i dati di gestione delle specie,
certo,
e anche i dati di gestione del nostro mare. Quindi il dato che deriverà dall'esito finale delle nostre indagini sarà poi riportato alla Commissione Europea, al Ministero dell'Ambiente, ad ACOBAM, cioè gli accordi per la protezione di questi animali, e quindi ci servono anche a capire cosa succede nel nostro mare.
Mm.
E l'altro aspetto è anche un aspetto di valorizzazione. Non pensiamo che affondare un animale non sia costoso, perché comunque per affondarlo bisogna comunque fare in modo da affiatare i gas all'interno dell'animale che si è formato, e questo comporta comunque un'operazione di apertura. A questo punto si decide di procedere di fatto con una microscopia e poi con la valorizzazione dei resti, cioè il scheletro l'abbiamo recuperato in toto, separando osso per osso, e adesso è stato seppellito in attesa poi di poter essere preparato ed esposto a fini museali.
Ecco, qualche anno fa avevamo fatto un documentario io e Federico raccontando la storia della balenottera comune che è esposta qui al Museo di Storia Naturale a Milano, e lì c'era stata una storia straordinaria, si parla di tantissimi anni fa ovviamente, dove avevano dovuto prendere una sorta di cisterna dove poter, brutto così da dire, però insomma, bollire le ossa con la soda caustica e riuscire,
certo,
ad estrarre, come dire, lo scheletro pulito, bianco.
Ma ci dicevano anche che a un certo momento per fare la necroscopia, insomma, si entra nella balena.
Eh beh, certo, diciamo, eravamo letteralmente all'interno, un po' come Pinocchio all'interno della balena.
Ah, quindi Pinocchio aveva ragione.
Sì, diciamo, di fatto quando ha queste dimensioni, ovviamente, diciamo, siamo costretti ad entrare all'interno, aprendo, chiaramente siamo in sicurezza e si lavora in sicurezza nel rispetto delle norme,
certo,
legate, diciamo, alla sicurezza. Però sì, queste, diciamo, sono le procedure. Poi, conoscendo chiaramente l'anatomia di questi animali, diciamo, sappiamo dove agire, sappiamo come rimuovere appunto le varie parti. Ovviamente nella rimozione effettuiamo l'analisi e il campionamento dei tessuti, che noi poi conserviamo qui a Padova per essere distribuiti in tutto il mondo.
Ecco, sì, perché appunto immagino che ci sia una rete, poi, perché qui noi ne abbiamo diverse di balenottere comuni, questa era straordinariamente grande, però appunto poi negli oceani sappiamo che ce ne sono parecchie, ecco, anche più grandi, la balenottera azzurra.
Ce ne sono, non si spiaggiano così frequentemente.
Sì.
La fortuna che effettivamente si sta creando una rete abbastanza consolidata su scala mondiale che consente una buona interazione.
La cosa singolare è che un po' di anni fa si pensava che nel Mediterraneo non ci fossero cetacei. È veramente stupefacente, perché invece c'erano allora come ci sono adesso.
Assolutamente sì, adesso abbiamo una coscienza diversa, ma sì, questo vale anche per quello che succede sulle spiagge, per le tartarughe marine è la stessa cosa.
Vabbè, poi ci sono tanti centri di ricerca che li stanno studiando, li osservano anche in natura, li identificano, quindi magari non è da escludere che proprio questo esemplare spiaggiato avesse così un nome o cognome, insomma un codice, per cui riusciamo magari a ricostruire un pochino
una
della sua,
sua
vita.
Sì, la foto della pinna dorsale e dei segni, diciamo, identificativi saranno inviate a tutti questi centri di ricerca proprio per capire se qualcuno aveva già identificato, avvistato e visto questo animale.
Va bene, allora aspettiamo così di andare a visitarla al museo. Un po' triste da dire, però insomma ci regala tantissima conoscenza, giusto Mazzariol? Questo, il vostro lavoro è fatto proprio con questo scopo.
Assolutamente sì. Noi diciamo di fatto questo non è il primo esemplare ovviamente su cui interveniamo e di cui prepariamo lo scheletro. Se ricordate 2 anni fa era sperso un capodoglio con 22 kg di plastica nello stomaco e diciamo questo lo stiamo preparando proprio per essere esposto alla Maddalena, al parco della Maddalena, così come qualche mese prima proprio Anna Caprin se n'era aspettata un'altra balenottera ben più piccola, 14 metri, ma anche quella sarà esposta a Napoli al museo della stazione zoologica Anton Dorn. Quindi di fatto è una cosa che stiamo, diciamo, la cultura del recupero e della valorizzazione di questi animali la stiamo cercando di spingere.
Sì, bisogna farli vedere in modo che si sviluppi la sensibilità a lasciarli tranquilli nei mari, certo.
Va bene, allora buonissimo lavoro Mazzarola, adesso il suo team sarà al lavoro per capire appunto le cause, virus, batteri, che cosa può essere successo a questo straordinario esemplare. Va bene, davvero un buonissimo lavoro Mazzariol.
Grazie mille, grazie a voi, arrivederci.
Restiamo nel mondo animale, coerentemente con quanto vi abbiamo detto all'inizio della puntata, tutto Darwin adesso è dedicato in questa puntata agli animali. Per comprendere i meccanismi cognitivi alla base del come prendiamo le decisioni noi esseri umani, è importante fare degli studi comparativi sulle altre specie e in particolare sui primati non umani.
Sì, che sono le specie animali a noi evolutivamente più vicine, ad esempio i cebi dai cornetti, che sono queste scimmie sudamericane un po' grandi come un gattone, che di cui abbiamo parlato spesso qui in onda, i gorilla, gli scimpanzé. Ecco, comparando il nostro e il loro comportamento economico è possibile ricostruire un pochino le radici evolutive anche della nostra economia, dei nostri comportamenti.
E questo il focus del numero speciale della rivista Philosophical Transaction della Royal Society of London, curato da Elsa Addessi dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, ed è qui con noi.
Benvenuta.
Salve a tutti.
Ecco, in questo numero Addessi speciale in cui avete passato un po' in rassegna alcuni degli studi più recenti, ovviamente quelli anche più rilevanti, sui comportamenti economici di alcuni primati, si sono analizzati i meccanismi cognitivi alla base appunto delle decisioni in termini anche, chiamiamoli così, economici. Ci spiega meglio che tipo di meccanismi sono, con qualche esempio?
Sì, in questo numero abbiamo voluto raccogliere una serie di contributi che spaziano dall'etologia, quindi dallo studio del comportamento, alle neuroscienze, all'economia comportamentale, quindi portando alla luce quelli che sono i meccanismi alla base delle nostre decisioni in vari contesti, che vanno dall'attitudine al rischio alla prosocialità a paradigmi tratti dalla teoria dei giochi, fino ad arrivare poi anche a paradigmi propri delle neuroscienze, che in maniera diciamo molto interessante si è proposta in questo numero tematico di adottare un approccio più ecologico e naturalistico, quindi più simile a quello etologico e più lontano da quelli che sono gli approcci tipici delle neuroscienze in laboratorio.
Mi pare che sia emerso dagli studi che gli scimpanzé sono più propensi all'azzardo in presenza di un potenziale competitore, oppure quando ottengono una piccola ricompensa. Analogamente a noi umani, i macachi rischiano di più di fronte a potenziali perdite che a potenziali guadagni. Com'è che si fa a dimostrare queste attitudini?
Sì, per quanto riguarda l'attitudine al rischio, rischio, innanzitutto dobbiamo sottolineare che quando si parla di attitudine a rischio si parla di propensione a preferire delle opzioni variabili, cioè delle opzioni che non danno sempre lo stesso esito, ma che danno un esito noto con una certa probabilità. E, ad esempio, gli scimpanzé gli sono stati presentati una serie di scelte tra un'opzione appunto variabile, quindi ad esempio una o sette noccioline con una probabilità del 50% e un'opzione invece sicura, quindi sempre quattro noccioline. Entrambe le opzioni erano nascoste da ciotole colorate, quindi gli scimpanzé apprendevano nel corso del tempo il significato delle due opzioni, la quantità di cibo e la probabilità associata a ciascuna opzione, e sceglievano di conseguenza in base alle loro preferenze.
Come giocatore di poker.
Esatto, l'azzardo
esatto.
Proprio.
Sì, sì, un po' anche come il gioco delle tre carte in un certo senso. E questo paradigma è stato utilizzato non solo con gli scimpanzé, ma anche con altre specie di primati non umani, ad esempio capita i cornetti, il bonobo, ed è stato visto che il comportamento di varie specie di primati in questo compito varia, quindi la loro propensione al rischio varia, quindi ci sono specie che sono più propense al rischio, preferiscono l'opzione variabile, e specie che invece sono meno propense al rischio vanno sul sicuro. E questa variabilità è stata messa in relazione con le caratteristiche ecologiche di ciascuna specie. Ad esempio, capita i cornetti e scimpanzé, che sono due specie molto distanti evolutivamente tra loro, ma in natura hanno un'ecologia simile perché sono entrambe prevalentemente frugivore, è stato visto che sono più propense al rischio rispetto ai bonobo, che invece in natura hanno un'ecologia più folivora, quindi basano la loro dieta su vegetali che sono meno variabili nell'ambiente, più disponibili tutto l'anno, mentre al contrario la frutta ovviamente è soggetta a una stagionalità, quindi può esserci in alcuni momenti, ma invece non in altri.
Quindi ad esempio i cebi si sentivano più propensi all'azzardo, diciamo così, più propensi a rischiare, perché sono già abituati un po' in natura ad avere o a non avere le risorse di cibo.
Esatto, ovviamente nel corso della storia evolutiva di queste specie c'è stato un adattamento a questa variabilità dell'ambiente, che poi anche in cattività, dove poi vengono effettuati questi studi, o anche in condizioni seminaturali, perché scimpanzé e bonobo sono stati anche studiati in santuari, cioè in luoghi in Africa dove questi animali vengono riabilitati e fanno una vita in condizioni appunto seminaturali. Comunque è l'ecologia che ha plasmato poi il loro comportamento di presa di decisione. Volevo rispondere alla domanda precedente a proposito invece dei macachi, di come la loro strategia decisionale, la loro attitudine al rischio cambia in base alla modalità con cui vengono proposte le opzioni. E, analogamente a quanto è stato messo in luce negli esseri umani, i macachi rischiano di più di fronte a potenziali perdite che di fronte a potenziali guadagni. E questa è un'anomalia decisionale che è stata osservata nella specie umana, in primis, che è stata elaborata nella teoria del prospetto che è valsa il premio Nobel a Daniel Kahneman. Questo fenomeno appunto è stato osservato non solo nei macachi ma anche nel cebo dai cornetti, sia con paradigmi computerizzati, sia anche facendo scegliere a questi animali tra due sperimentatori, tra due ricercatori che davano appunto, offrivano un'opzione rischiosa, un ricercatore, e un'opzione sicura, l'altro ricercatore.
Un po' come diceva prima, attraverso appunto le ciotoline di cibo.
Esatto, la stessa, diciamo, un paradigma simile, ma la novità era che in una condizione i ricercatori offrivano queste opzioni in termini di guadagni, quindi gli mostravano inizialmente due noccioline, ma poi gliene potevano dare una o tre con probabilità del 50%.
Ah, ok, li ingannavano un po',
oppure
bluffavano.
Esatto, nell'altro caso invece gliene mostravano una e poi aumentavano la quantità offerta, quindi è stato visto che i cervi e anche i macachi rischiavano di più quando le opzioni venivano presentate in termini di perdite piuttosto che in termini di guadagni, che apparentemente è controintuitivo, ma è un'anomalia decisionale che è stata osservata appunto anche nell'uomo e che poi magari ci porta a subire anche ingenti perdite economiche nel
certo.
momento in cui abbiamo un'attitudine al rischio patologico, no? Come nei fenomeni del gioco d'azzardo patologico.
Ecco, proprio su questo emerge anche un aspetto interessante sulla differenza tra di genere, quindi tra maschi e femmine. Nei primati sembra che non sussistano grandi differenze, invece nella nostra specie mi verrebbe da dire di sì, perché le donne tendono a rischiare oggettivamente meno degli uomini, forse per ragioni anche culturali e di contesto.
Sì, uno dei contributi ha preso in esame in un lavoro di rassegna i fattori individuali che influenzano la propensione al rischio nella nostra specie e poi tra cui ad esempio le differenze di genere, poi è andato a vedere passando in rassegna i lavori attualmente disponibili sui primati non umani se questi fattori analogamente influenzavano l'attitudine al rischio anche nei primati non umani e appunto le differenze di genere non sembrano essere presenti nei primati non umani sebbene sono necessari studi ulteriori.
Senta, adesso entriamo in un campo di illegalità. Ci sono dei macachi che vivono intorno al tempio balinese di Uluwatu e stanno lì per ottenere cibo che però dai turisti o anche dai cittadini e le cittadine che vivono l'intorno. Però questi scambiano quotidianamente oggetti di valore rubati ai turisti, per esempio occhiali o cellulari, li scambiano in cambio di cibo, vanno vicino ai turisti con gli occhiali e glieli danno solo se ricevono noccioline, così?
Esatto, ma non solo questo, fanno molto di più, nel senso che i macachi di Uluwatu sono particolari perché non solo sottraggono oggetti di valore ai turisti e li scambiano con il personale del tempio per ottenere il cibo a loro più gradito, ma riescono anche a rubare selettivamente solo quegli oggetti che per i turisti sono di un qualche valore e questo comportamento di selettività nel rubare viene appreso nel corso del tempo, nel corso della vita dei macachi, per cui gli adulti sono più selettivi rispetto ai giovani. Altra cosa che fanno questi macachi è che contrattano con il personale del tempio per poter ottenere il loro cibo maggiormente preferito. Quindi mentre quello che accade in cattività è che in genere lo scambio dei token, che pure è un comportamento che è stato molto studiato in cattività per valutare le preferenze numeriche, per valutare la flessibilità del comportamento economico.
I token sono dei premietti, insomma, dei gettoni.
I token sono dei gettoni molto simili alle nostre monete, anche se ogni token ha un valore ben preciso. E appunto in cattività è stato visto che le scimmie scambiano token per ottenere qualcosa, mentre quello che fanno i macachi di Uluwatu è aspettare che il personale del tempio gli offra, appunto dia a loro il cibo e soltanto quando gli viene dato il cibo che veramente gradiscono allora cedono l'oggetto rubato al turista.
Restituiscono,
sì. E queste contrattazioni possono durare molti minuti, fino a 17 minuti, è stato osservato. Quindi hanno anche una capacità di ritardare la gratificazione, che è un'altra caratteristica. No? Si pensa in genere che gli animali siano estremamente impulsivi rispetto alla nostra specie, ma anche qui bisogna vedere poi i paradigmi con cui questi aspetti della presa di decisione sono stati studiati. Spesso è un problema solo di paradigma che si utilizza e che potrebbe non mettere bene in luce le similitudini tra noi e le altre specie.
Ma avete fatto anche ricerca su quello che questi qui del Tempio fanno? Cioè sono complici, eh?
Sì, ecco, infatti c'è anche questo atteggiamento, diciamo, non troppo elegante di collaborazione del personale del
allora,
Tempio.
Allora, la cosa interessante è che dopo 30 anni di ladroscini, il personale del Tempio di Uluwatu ha arruolato questo ricercatore, primo autore dello studio, Jean-Baptiste Leca, un ricercatore canadese, per cercare di dissuadere i macachi dal rubare. E mentre poi quando Leca è arrivato a Uluwatu si è reso conto che questo comportamento era troppo
radicato
da studiare. e quindi sta tergiversando, diciamo, nei tentativi di estinzione del comportamento per cercare invece di spiegarlo. Perché, sì.
È fantastico. Così. Vabbè. Senta, adesso in chiusura volevamo fare appunto una riflessione. Tutti questi studi a metà tra lo studio del comportamento, quindi l'etologia, e invece i paradigmi delle neuroscienze, ci servono per capire anche meglio i nostri meccanismi cerebrali, o no?
Sì, esattamente. Ci servono per capire meglio che cosa accade nel nostro cervello, soprattutto perché nelle scimmie è ancora possibile fare degli studi in cui vengono appunto registrate le attività dei singoli neuroni, cosa che non è possibile fare nella nostra specie, sebbene si inizino ad usare anche nelle scimmie paradigmi di risonanza magnetica che appunto possono anche dare delle informazioni più comparabili, ma soprattutto riusciamo anche a capire in condizioni più controllate quali, diciamo, aspetti del comportamento sono più importanti per mettere a punto delle strategie decisionali, e soprattutto comprendere che ci sono delle anomalie decisionali anche tra i primati non umani, quindi le specie a noi evolutivamente più vicine, ci permette di capire quanto profondamente sono radicati determinati comportamenti nella nostra biologia e perché è così difficile poi eradicarli nel momento in cui diventino disfunzionali. Quindi studiare i primati non umani ci può permettere anche di mettere a punto delle strategie più efficaci per contrastare alcune nostre anomalie comportamentali.
Le ludopatie, no? Per esempio.
Certo. Esatto.
Va bene, grazie davvero, buonissima ricerca anche a lei, Adessi.
Grazie a voi, arrivederci a tutti.
Occhio, mai giocare a poker con un macaco.
Mamma mia, che
state
cose
attente.
Incredibili. Davvero ce ne sono di tutti i colori. Ci sono anche quelli specializzati nel rubare soltanto il cibo dagli zainetti dei turisti in altri templi, in altre situazioni. Va bene, va bene. Questa puntata Animalia, dedicata al mondo dei mammiferi, è conclusa. Quindi noi ci vediamo presto, anzi ci sentiamo presto per una nuova puntata di Darwin, e l'archivio delle nostre puntate la trovate su www.radio24.it. Ciao Federico.
Ciao Chiara, arrivederci a tutti e a tutte.
Ciao.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.